ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi.
Sfumiamo la sigla per andare in onda con Corrispondenze Operaie. Ricordiamo che abbiamo appena fatto una corrispondenza con l'occupazione del deposito ATAC in zona Ostiense. Invitiamo tutti i compagni naturalmente a recarsi lì, occupazione fatta contro la delibera della disvendita del patrimonio ATAC. Ma noi adesso iniziamo appunto la prima corrispondenza di questa trasmissione con una lavoratrice. Nadia, pronto? Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, Nadia è una lavoratrice, insomma, ex LSU ATA, iscritta a USB, che ci racconta, insomma, il l'accordo famigerato, insomma, che si è fatto presso la sede del Ministero del Lavoro lo scorso 14 giugno, che diciamo va a mettere in mobilità, a penalizzare riguardo al salario e le condizioni di lavoro il personale appunto ATA delle scuole. Ti lascio subito la parola.
Sì, diciamo subito che sin dalla USB si è rifiutato ovviamente di firmare questi accordi per una serie di motivi. Intanto il personale in questione è tutto personale ex lavoratore specialmente utile, impiegato da lontano 95 in carenza del organico nel comparto dello organico dei lavoratori scolastici. Diciamo che con un misero sussidio per 4, 5, 6 anni hanno coperto le carenze dell'organico contro delle leggi che non sosteneva questo. Quindi, di fatto,
Nadia, scusa, Nadia, scusa, ti puoi spostare un attimo che si sente male il telefono?
Sì. Bene, dicevo che l'esperienza parte dal 95 e parte con lavoratori socialmente utili occupati contro i colleghi, quindi non con mansioni sussidiarie, ma prevalenti in carenza d'organico, in totale carenza d'organico del personale dei collaboratori scolastici. Ecco perché comunque il decreto determinava anche una riserva del 30%, quindi sull'assunzione avevamo diritto a un buon 30% che ci avrebbe nel 2000 fatti entrare tutti in quel lavoro che comunque svolgevamo a nero per lo Stato, per il Ministero dell'Istruzione da anni. Cosa che non è avvenuta perché comunque il Ministero del Lavoro e di concerto CGL e CISL UIL ci hanno affidato, incentivando con 18 milioni di vecchie lire ogni lavoratore, eravamo in 17.000, quindi 356 miliardi di lire regalati ai consorzi nazionali, quattro consorzi nazionali, senza una reale e regolare gara d'appalto, tanto che la Corte Europea ha bacchettato il governo per questo fatto, ed ecco che sono 10 anni che noi viviamo sapendo questa esperienza lavorativa nelle ditte per 800 euro a 35 ore settimanali, fino a che non si è arrivato al 14 giugno, dove il taglio della Gelmini richiedeva di appunto tagliare gli sprechi. Per i lavoratori e il sindacato USB gli sprechi sono le intermediazioni, che non servono assolutamente a nulla, cosa che invece i lavoratori hanno comunque e per anni svolto un servizio utile di pulizia nelle scuole, e laddove esistono le ditte e quindi i lavoratori c'è un accantonamento di posti sul personale dei bidelli del 25%, in totale abbiamo 11.800 posti accantonati, quindi con i soldi da stanziare e che lo Stato, quindi anche con tutto il taglio e avendo posti a disposizione, la richiesta del sindacato USB, quindi il sindacato dei lavoratori, era d'accordo sul taglio degli sprechi e quindi togliere di mezzo ditte e consorzi, cosa che invece non è una richiesta che non è sostenuta da CGIL e CISL, tanto che il 14 giugno firmano per un taglio sui lavoratori. E quindi, pur avendo una proroga, dando una proroga agli attuali gestori dei servizi fino a gara Consip, quindi fino al 2013, diciamo che le ditte sono garantite fino al 2013 a rimanere e a dare questi servizi, ma i lavoratori hanno subito intanto dal 1 di luglio al 31 di dicembre 65 giorni di cassa integrazione in deroga a 0 ore, e quindi con una perdita netta di un 20% su questi 65 giorni, che sono effettivamente 3 mesi lavorativi su 6. E per il 2012, anche se non hanno la certezza di coprire con gli ammortizzatori sociali, quindi con i finanziamenti, questa cassa integrazione, ma abbiamo altri 87 giorni che corrispondono a 4 mesi di cassa integrazione, e ci hanno ridotto l'orario settimanale da 35 a 31 ore. Facendoci i calcoli, noi abbiamo perso con questa decurtazione di ore un altro mese lavorativo. Di conseguenza il taglio è stato di 5 mesi su 12, con conseguente perdita sul TFR, sulla tredicesima, sulla quattordicesima, e non avendo nessuna garanzia dopo il 31 dicembre 2011 di avere la copertura finanziaria. Abbiamo invece l'esperienza degli appalti storici, altre ditte che comunque lavorano nelle scuole, che dopo il primo periodo coperto con gli ammortizzatori sociali sono rimasti semplicemente con il loro taglio, quindi se il taglio ce l'hanno avuto del 25% oggi lavorano con quel taglio senza copertura di ammortizzatori sociali. Per noi è più pesante perché si parla di un buon 40%, mentre CGIL e CISL continuano ad avallare, a sostenere lo spreco che si regala, quindi qua si parla di un appalto milionario, che da anni ai quattro consorzi nazionali e le loro ditte di riferimento, e di fatto già iniziano a minacciare i lavoratori, visto che avremo meno orario, meno tempo per pulire, ma hanno pensato anche di, cosa da noi sostenuta peraltro, di mandare intorno alle 1000 persone in prepensionamento, ma quelli che hanno raggiunto il requisito dei 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, quindi avanti con l'età, e noi saremo di meno, avremo meno ore per lavorare, e nel frattempo ci aumentano i carichi lavorativi e danno carta bianca per utilizzarci come, dove e quando meglio credono possibile, quindi non c'è più nessuna garanzia per i lavoratori, che comunque sono determinati a dire ciò che, a differenza dei sindacati confederali, è stato detto la notte tra il 13 e il 14 giugno nel Ministero del Lavoro, e cioè che i lavoratori erano d'accordo, cosa che non è così. I lavoratori non solo non sono d'accordo, ma sono anche determinati a continuare, e se ciò non bastasse, a presidiare comunque scuole proprio per far capire che non è così. Se può rendere giustizia a lavoratori che dal 95 16 anni di lavoro, 16 anni di precariato, semplicemente perché c'è qualcuno, i soliti potenti che ci devono guadagnare a dispetto delle famiglie, diciamo che siamo 12.500 famiglie tutte nel centro-sud, che comunque continuano a pagare il prezzo non di una crisi economica ma di scelte scellerate anche da parte dei confederali.
Fra l'altro ricordiamo insomma la storia dei LSU, i lavoratori socialmente utili, insomma all'epoca era la prima forma acclarata di precarietà, insomma ventennale,
fatta anche se nelle scuole lo scandalo è stato forte, perché là dove dovevamo sussidiare con delle mansioni un personale già esistente, ci siamo trovati a lavorare al posto di personale dove il Ministero del Lavoro e i vari provveditorati ci hanno risparmiato, non è stato più utilizzato nessun tipo di precariato. All'epoca c'erano chi faceva i 3 mesi l'anno in una forma comunque di intervento nella scuola, di spesa per la scuola, noi quindi su di noi ci hanno guadagnato. Ma voglio dire, noi eravamo consapevoli e comunque andavamo alla richiesta di un riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte.
E
poi forti pure della riserva del 30%, sapevamo che prima o poi questa assunzione sarebbe arrivata. Ma anche oggi, per logica, l'assunzione costa di meno, l'assunzione di detto personale costa di meno, dà un servizio migliore. E comunque non è che si devono andare a inventare i posti ci sono quelli che accantoniamo noi. Diciamo che questo è un giochetto politico che avalla gli interessi dei consorzi. Noi dicevamo che fin tanto che era scandalosa la cosa fino a che non fosse sopraggiunta una crisi economica così forte, oppure dei tagli così forti, ma davanti a un taglio dove a un padre di famiglia che prende 800 euro per 35 ore settimanali, gli vai a tagliare pure quello, significa che qua la politica non può più essere chiamata politica, ma bastardata alla grande. Noi diciamo che comunque, cioè, vuol dire, abbassare la testa è impossibile, perché siamo da lavoratori socialmente utili, adesso ci definiamo gli schiavi moderni, cioè per 400-500 euro al mese devo lavorare il doppio, e si parla di 1.400 metri quadri al giorno, quindi in 5-6 ore, impossibile, calcoliamo che siamo età media di 50 anni, cioè quando ci hanno tenuto in un lavoro usurante dove paghiamo di tasca nostra ogni fisioterapia che nel frattempo ci è servita, con che con 400-500 euro al mese. È impossibile, e per cui è una lotta che dobbiamo portare avanti al di là di un'ideologia, ma proprio per necessità fisica, per un problema di sopravvivenza. Insomma, la categoria comunque è stata castigata anche troppo, e nonostante è che ci abbiamo contro i confederali, e questo è grave.
Certo, poi, cioè, fra l'altro appunto ricordavamo che all'epoca la questione dell'LSU era stata inventata a fronte di un alto tasso di disoccupazione giovanile inizio dagli anni 90 e con la promessa di una internalizzazione dei lungo termine a tempo indeterminato, cosa che 20 anni dopo non è mai esatto.
Doveva essere un'esperienza transitoria tra lo stato di disoccupazione e lo stato di occupazione vera, certo e reale. Era l'impegno che si assumeva lo Stato. Noi diciamo che ci hanno mangiato tutti dall'inizio, perché all'epoca gli 800.000 lire di sussidio, noi stavamo effettivamente 9.600.000 l'anno, cosa che lo Stato ne stanziava 20 milioni a persona. E degli altri poi erano tutti giochetti, Italia Lavoro, solo perché dici ogni 6 mesi come ci chiamavamo, ogni 6 mesi a chiedici come ci chiamavamo, e noi ci chiamavamo sempre uguale, cioè voglio dire, erano 500.000 lire
sempre all'SU eravate,
quindi lo scandalo c'è stato sempre, e l'interesse è stato trasversale politicamente, dal centro-sinistra al centro-destra, e non c'è lo Santo in Paradiso, perché nessuno a tutt'oggi sta lì politicamente a dire effettivamente il vario di queste persone deve arrivare a una fine. ma non a una fine del lavoratore, a una fine proprio dello scandalo politico di gestione, no? Perché poi c'è un limite a tutto. Oggi la destra comunque peggiora la situazione, perché al di là di dire è un'esperienza, è un fatto che noi abbiamo ereditato, ma del resto ci stanno dentro con mani e piedi pure loro. Noi abbiamo comunque denunciato che anche il numero dei lavoratori non è esatto, perché nel frattempo molti di noi sono andati in pensione e siamo scesi di numero. Chiedevamo anche un censimento reale da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, perché loro sapevamo che continuavano a pagare per colleghi che non c'erano più, alcuni addirittura defunti, e rimaneva il numero sempre lo stesso. Di conseguenza i pagamenti era tutto a interesse delle ditte e dei consorzi. Noi sono 2 anni che facciamo questo tipo di denunce, sono 2 anni che comunque stanno zitti, buoni, quindi avallano anche questo tipo di lucro, insomma, con un benestare tacito da parte di tutti.
Senti, ci puoi andare a spiegare?
È una situazione grave, perché laddove poi nel frattempo sono andate via le persone, noi abbiamo dovuto sostituire fattivamente nel lavoro, ma senza avere un euro in più.
Senti Nadia, ci puoi andare a...
Nella mia scuola di diritto dovremmo essere in 8, oggi siamo in 4 e domani sicuramente in 3, perché un altro è prossimo alla pensione, facendo il lavoro di 8. Quindi, sapendo comunque di avere adesso sto taglio di un reddito annuale di 11.000 euro, si va tagliato e diventa domani di 8, dopo domani di 6. Cioè, il lavoro che va avanti, insomma, non è che a noi ci tolgono il lavoro, perché se ci tolgono il lavoro finiscono che guadagna loro.
Senti Nadia, ci puoi raccontare insomma come funziona l'intermediazione, diciamo, di fatto di manodopera fra il ministero e voi, insomma, i cosiddetti consorzi,
diciamo,
come funziona?
Alla parte l'hanno preso 4 consorzi nazionali, che nel frattempo hanno dato in subappalto a svariate ditte in tutto il centro-sud. E il pagamento per 10 anni è stato intorno ai 2.300 euro al lavoratore, e il lavoratore costa al netto 800 euro al mese per 35 ore settimanali. Adesso con questo nuovo accordo noi pensiamo che il taglio sia stato nel senso che laddove noi ci siamo mancano nell'organico dei bidelli, perché i bidelli non fanno più l'inizio in quella scuola, in quella determinata scuola, e parlo di 4.000 scuole in tutto il centro. Di conseguenza, quel 25% che risparmia il Ministero è a tutt'oggi quello che il Ministero intende pagare. Quindi ogni scuola avrà come somma il suo 25% e con quel 25% si vanno a coprire il costo dei servizi, al di là di quante persone ci sono. Ecco che ci hanno tagliato a noi, perché è molto di meno rispetto a quello che hanno preso per 8 anni. Cambia il metodo di pagamento. Allora loro ci hanno guadagnato molto, adesso intendono continuare a guadagnarci, per cui si sono inventati intanto che un po' di soldi li caccia il Ministero del Lavoro, pagando fino a dicembre 2011 la cassa integrazione in deroga di 65 giorni lavorativi, sarebbero 3 mesi su 6, e per l'anno prossimo, se ci sarà la possibilità di avere ancora la cassa integrazione in deroga, bene, altrimenti il taglio rimane di 5 mesi su 12. Loro dicono laddove non c'è attività didattica non serve neanche la pulizia. Noi sappiamo che invece hanno superato di gran lunga i buchi di attività didattica con queste giornate. Sappiamo pure che invece laddove noi rimarrà, per esempio in questo momento nella mia scuola ci sono gli esami di maturità, e quindi c'è tutto un certo tipo di pulizia, ma poi le periodiche erano comunque, una volta che non c'erano più i ragazzi, si dava la pulizia di fondo per non riuscire a scolare i macchinari, per i mesi, per tutto, cioè noi lasciavamo la scuola perfetta e a settembre tornavamo a rimetterla in pulito per la polvere e le ragnatele che potevamo trovare, ma comunque questo tipo di operazioni adesso la scuola non le avrà più. L'avrà più, perché nel frattempo non ci siamo più lì dentro.
Infatti la cassa integrazione in teoria è beneficiata, fra virgolette, proprio nel periodo estivo in cui la scuola è chiusa e voi dovreste comunque prendere lo stipendio in piedi.
Anche nel periodo, sì. Cioè, voglio dire, fin tanto che la scuola è occupata, la mattina e il pomeriggio noi facciamo il quotidiano, le mansioni ordinarie, va tutto bene. Forse perché quelle le giornate sono troppe, quindi di conseguenza probabilmente lavoreremo a carenza d'organico, perché anche le ferie naturali, se non me le posso fare nei momenti di buco, me le devo fare nei momenti di attività didattica, quindi non manco io, greva la collega che lavora da sola. Ecco, quindi già questo non va. Però i punti di attività didattica erano proprio il momento in cui tu potevi approfondire la pulizia e non avevi quella ordinaria, e quindi facevi quella straordinaria. Questo tipo di pulizia, che è la più importante, perché ti permette comunque di avere una base di pulizia da portare avanti per tutto, per almeno un lungo periodo, perché dall'estate a Natale, poi a Natale tu rintervieni in un modo più specifico sui bagni, sulle palestre, sulle porte, su tutte quelle cose che magari non riesci a fare per un altro tipo di sport che si ha in attività didattica. È normale quando ci stanno i ragazzi un conto e quando non ci stanno un altro. Quindi quel tipo che era quello di pulizia più approfondita, la scuola non ce l'avrà più, perché noi comunque non siamo lì dentro a poterla assicurare.
Quindi
è chiaro che non ci serviamo, vabbè, se non serviamo è perché si è dato un taglio a un servizio essenziale dentro la scuola pubblica. A me dà fastidio perché dentro quella scuola ci stanno pure i figli miei, insomma.
Certo. Senti, quindi insomma un taglio che rientra in quella che è la finanziaria dei Tremonti, che poi ricade appunto sulla scuola. Non si tagliano solo i ricercatori e gli insegnanti, ma si taglia anche il personale ATA, insomma, importante tanto quanto gli altri. Poi insomma,
la vostra direzione, soltanto che per quanto ci riguarda c'erano sul tavolino del Ministero della Pubblica Istruzione, perché l'ha chiesto a tutti i sindacati, varie proposte. Quindi la proposta nostra è stata disattesa, cioè quella di tagliare le intermediazioni, che di fatto queste ditte cosa fanno? Portano, quando si ricordano, un po' di acqua e varidina, due buste per i secchi, e l'ultima scuola me la sono dovuta comprare da sola. Quindi al di là di quello che sta scritto, quello che loro devono assicurare, quindi macchinari conformi alle, cioè i macchinari conformi alle regole della Comunità Europea sarebbero la scopa che ci compriamo noi da sole, perché loro neanche quella ti portano, e del materiale che poi, voglio dire, lascia il tempo che passa. Se manca la varichina ti dicono pulisci con l'acqua, cosa che noi la varichina ce la portiamo da casa, sempre perché lì dentro ci vanno i figli nostri dentro quelle scuole. Quindi la situazione è grave, ma non è che la stiamo dicendo oggi in questo momento, noi questa cosa la diciamo da sempre, davanti alla presenza del sottosegretario Pizza, davanti ai tecnici e chi si occupa di questi servizi al Ministero della Pubblica Istruzione. Sono cose denunciate a viso aperto a tutti, anche alle stesse ditte, perché lo sanno benissimo più loro che noi come si comportano, non mi assicurano nulla. Quindi mi dà fastidio che persone che comunque hanno portato avanti il lavoro nelle scuole con più diligenza e più buonsenso di qualsiasi politico, di qualsiasi sindacato, di qualsiasi ditta, oggi vengono tagliati perché considerati lo spreco. Poi le ditte, i consorzi che stanno solo a mangiarci sopra da troppi anni, ma pur avendo il sostegno politico e sindacale, e va bene, no? A quello che abbiamo fatto, dobbiamo fare la rivoluzione, e faremo la rivoluzione perché ci hanno portato loro, però, perché ci hanno tolto pure quel pezzo di pane. Adesso a mezzo pezzo di pane non ci si può più lavorare, perché a mezzo pezzo di pane non ce la faccio neanche a lavorare. Quindi di conseguenza, insomma, è una guerra che ci hanno dichiarato loro.
Senti, comunque esiste un'alternativa che voi portate avanti, che è quella della internalizzazione dell'LSU, della messa a bando appunto dei consorzi, cioè di mandarle proprio via e ritornare insomma ad un rapporto diretto tra Ministero e lavoratore, in modo che anche lo Stato fra l'altro risparmierebbe, insomma, senza regalare soldi a...
Ma voglio dire, è un discorso talmente logico che sembra quasi banale, nel senso che non è che si devono inventare la luna. Con gli stessi soldi che hanno stanziato per rovinare sia il servizio nella scuola pubblica dei lavoratori, con gli stessi soldi loro avrebbero assunto tutti, e con i posti che già ci sono, non si devono inventare i posti accanto a noi ci stanno 11.800 posti, i lavoratori stanno lì, i soldi stanno lì. Cioè, voglio dire, è che non si riesce neanche a veicolare sta storia a livello scandaloso, perché si capisce benissimo che hanno un sostegno di interessi privati, però non si riesce a regolare su una informazione nazionale, anche se noi abbiamo comunque cercato situazioni anche di Rai, di emittenti cosiddette libere, di avere dei servizi, di mandare la notizia, perché l'unica cosa che dà fastidio oggi al politico è quello di essere sfruttato in televisione. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di far uscire questa storiaccia nell'incarnazione nazionale, e però anche lì abbiamo trovato la censura, anche perché tutto è passato, meno che il discorso di quello che richiedevano i lavoratori attraverso l'USB, cioè l'assunzione. L'assunzione non è stata questa, questo accordo è passato come una salvezza per i lavoratori, cioè abbiamo occupato un'emittente privata a livello nazionale per ottenere ciò che chiede il sindacato confederale, a partire logicamente, no? Come controrisposta a tutti i problemi dei lavoratori. Quindi vediamo, ci sta un interesse di tutti a non far capire che c'è soluzione, che è una soluzione fatta, non serve un politico, che qua serve soltanto un po' di buon senso, no? Per capire dove dobbiamo andare per salvare comunque tante persone che danno un servizio utile in una scuola pubblica, dovrebbe essere garantita, non è che la dobbiamo garantire noi, la dobbiamo garantire il governo, un'ultima... poi noi facciamo la nostra parte.
Senti Nadia, un'ultima domanda, insomma, visto sì. Che diamo spazio pure ad altre corrispondenze, sì. Insomma, cosa state facendo per la mobilitazione? Quali sono i prossimi passaggi? Ci sta un'assemblea, sì. Ci starà uno sciopero, sì. Se non mi sbaglio, anche.
Sì, noi il prossimo sciopero è mercoledì 22 giugno, l'avevamo indetto già da tempo, l'avevamo deciso per il 22 giugno come primo giorno di esame scritto di maturità. E abbiamo delle iniziative territoriali, perché siamo presenti in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, in Calabria, in Basilicata, in Abruzzo, Lazio, si mobilita su Roma, e intanto l'unica cosa che vogliamo fare con il 22 è denunciare ciò che contrariamente è stato detto al Ministero del Lavoro la notte dal 13 al 14 giugno, cioè che i lavoratori erano d'accordo. Quindi noi evidenziamo che non solo non siamo d'accordo, ma dal 22 in poi a fare delle iniziative a sorpresa, perché a questo punto non possiamo neanche stare tanto a pubblicizzare, visto che saranno iniziative forti e che ci avranno bisogno di tanta cautela, insomma. Però sappiamo che i lavoratori si stanno auto-organizzando, come è giusto che sia, anche per controrispondere a quanto di massacro sociale continua a subire come categoria, insomma, e non ci sono più i margini per poter abbassare di nuovo la testa, cioè molti fino adesso l'hanno fatto, in questo giorno invece sappiamo che molti stanno dando le disdette a CGIL, CISL, UIL, e ovviamente come lavoratori autorganizzati per Sibini siamo felici, perché sono anni che continuiamo a dire attenti, perché noi andiamo a fini male, e questo accordo poi ha tagliato la testa al posto.
Ok, va bene Nadia, noi naturalmente ci risentiremo per il 22 a Roma, sai a che ora è il luogo?
Ma io penso intorno alle 11, 11 e mezza è l'orario buono per sentirci.
Va bene, ok, rilanciamo naturalmente l'appuntamento a Roma e naturalmente insomma ci risentiremo per altre iniziative che farete,
come
per altri aggiornamenti.
No, sicuramente, ciao e grazie.
Ok, ciao a te certo. Nadia, ciao.
Faremo cantare in coro. Adesso.
Ok, sono le 12 e 40 minuti primi circa, insomma, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Siamo in, con corrispondenza operaia e adesso andiamo al secondo intervento di oggi con Marizia Precaria di Italia Lavoro. Ciao!
Ciao.
Ciao Marizia, insomma con te ci siamo sentiti, sei venuta insomma ospite in studio circa un mesetto fa, se non ricordo male, e raccontandoci la vostra vertenza. Oggi ti chiamavamo appunto per fare un aggiornamento sulla vertenza, anche perché insomma sei stata una delle protagoniste insomma di quella che è la contestazione a Brunetta e delle sue esternazioni insomma che hanno fatto il giro non solo dell'Italia ma del mondo, e in cui appunto si è cominciato, cioè si è riaperto, come si riapre insomma ogni tanto, il dibattito sulla precarietà e sulla condizione di precarietà. Intanto ti chiedo un commento insomma tuo sulle ultime giornate, insomma su quello che è successo.
Allora, innanzitutto vabbè, vi ringrazio dello spazio come sempre. Niente, io ovviamente, potete immaginarlo, mi sento una grande responsabilità addosso, anche perché devo dire che questo grande spazio anche mediatico, ma che si apre anche però sulla scena politica, ce l'ha regalato il ministro Brunetta, e quindi, come dire, noi adesso al convegno eravamo andati proprio per una presa di parola pubblica rispetto ai temi della precarietà, era solamente un pretesto, la giornata di innovazione, anche se calzava a pennello, però il nostro intento era proprio quello di dire esiste un popolo degli invisibili che sta iniziando a prendere la parola e quindi si prenderà tutti gli spazi, i luoghi necessari. Per cui, come dire, io mi sento ovviamente questo grande senso di responsabilità, perché è vero che dicono che sono diventata un simbolo, ma io sono partita semplicemente dalla mia condizione di precarietà, che è comune a migliaia, anzi a milioni di persone in questo paese, ma anche in Europa. Però, come dicevo, ieri in piazza, perché poi ieri in piazza abbiamo lanciato il primissimo appuntamento, no, delle piazze dell'indignazione che viene dall'Europa, in piazza ho già detto che questa responsabilità io la restituisco alle piazze, la rimando alle piazze, perché è tempo di costruire, insomma non è più tempo secondo me di portare avanti solamente singole vertenze, o comunque non è più tempo dell'autonarrazione, delle storie di vita individuali, ma è tempo della presa di parola collettiva, una presa di parola collettiva che deve usare tutti i temi, diciamo anche della connettività, la connettività virtuale attraverso la rete, ma deve riprendersi anche gli spazi fisici, simbolici della partecipazione politica, ed è per questo appunto che abbiamo iniziato dalla piazza del Parlamento, e lì continueremo anche nei prossimi giorni per l'appuntamento del 21 e del 22, cercando di sfiduciare questo governo. Però dobbiamo anche sapere che non deve essere l'appuntamento con la A maiuscola, perché insomma sappiamo bene che i governi cadono perché il potere poi di fatto è permeabile, ma cadono soprattutto per giochi interni anche di palazzo. Il problema è che dobbiamo riprenderci una visibilità invece delle piazze, perché questa, come dire, massa di pressione si senta anche su un futuro governo eventuale, no, di centrosinistra.
Senti, io insomma mi trovo d'accordo insomma un po' con l'analisi, io, senza che ripetiamo insomma la vostra vicenda, ricordiamo insomma avete fatto la richiesta, come d'accordo con il collegato lavoro insomma di intermediazione insomma con il vostro ente insomma di riferimento e gestore insomma, e avete rischiato il licenziamento. Voi siete partiti appunto con una campagna che poi appunto è sfociata anche inaspettatamente insomma in questo pandan mediatico, ma cioè, secondo te, poi me lo facevi già capire dall'intervento insomma, la mediaticità può essere anche un'arma a doppio taglio, perché rischia di insomma e non centrare l'obiettivo reale, insomma, non solo della vostra partenza, ma anche della condizione di precarietà. Insomma, sulla vicenda di Brunetta si sono espressi tutti, dalla destra alla sinistra, contro Brunetta, eccetera, eccetera, annacquando sia il significato, insomma, reale che ha, che aveva, non solo la vostra avvertenza, ma anche dire cos'è la precarietà, il lottare contro la precarietà, perché insomma gli stessi Bersani, i Damiano addirittura, che sono i precarizzatori fra virgolette, insomma, di questo sistema, si sono espressi contro Brunetta come se fosse un problema, insomma, solo di attenzione a dei poveri figli, insomma, della nostra patria, e non tanto, insomma, il problema reale della precarietà. Come uscire da questa impasse, insomma, e tu hai detto, naturalmente rilanciamo le piazze, su questo siamo d'accordissimo, oltre, insomma, oggi ci stanno fino al 22 le giornate di mobilitazione precaria sotto a Montecitorio, che ricordiamo appunto gli appuntamenti assembleari alle 18 di ogni giorno fino al 22, insomma, comunque il presidio là è permanente, ma secondo te, insomma, questa mediatizzazione può essere un'arma a doppio taglio, o comunque adesso bisogna responsabilizzarsi maggiormente per cercare di capitalizzare, insomma, questa rabbia che comunque è uscita fuori?
Beh, io credo che in qualche modo dipende anche dall'uso che fai, no? degli strumenti, dei mezzi che ti vengono dati. Io non ho mai amato, anche nelle lotte, no, fatte negli anni precedenti, la mediatizzazione anche del conflitto, no, perché è anche strumentalizzazione del conflitto, soprattutto di forze politiche che stanno tentando di cavalcare l'onda per sciorinare i loro programmi, no, che poi, come tu dicevi giustamente, noi siamo stati interinali anche sotto Damiano, quindi non è che questa la nostra condizione sia cambiata da questo punto di vista, però io credo che adesso siamo a una nuova fase, siamo riusciti a bucare, ma non tanto dal punto di vista, come dire, del cittadino già consapevole, perché poi è questo il problema, perché quello che si dimostra poi in realtà anche per il fenomeno della rete, che invece, come dire, è una presa di parola molto più orizzontale, è che abbiamo avuto uno spazio di visibilità, probabilmente ce lo stiamo giocando bene, vediamo che cosa succederà in seguito, che riesce a dare voce a quelli che sono i non luoghi dell'appartenenza di questa società. Cioè, ci sta tanta gente che sta scrivendo anche sulla rete, e non parlo solamente di quelli indignati che hanno insultato Brunetta, perché quella è una cosa che mi interessa relativamente, ma ci sono quelli che scrivono anche a noi della rete, no, dei precari indipendenti per la PA, che ci dicono che siamo riusciti a dare voce a delle voci, appunto, che ormai non avevano più un suono, perché non riescono più a trovare un luogo di rappresentanza, e questa è la grossa responsabilità che io mi sento addosso e noi ci sentiamo addosso, ed è per questo che io l'ho restituita alle piazze, proprio perché quelle voci invisibili che ormai sono senza suono ritrovassero anche un corpo, no? Un corpo e un luogo fisico dove ritrovarsi, non solamente di elaborazione individuale, e quindi, come dire, forse questa è uno spazio che invece deve essere assolutamente utilizzato, certo in maniera intelligente, ma deve essere ripreso, come dicevo prima, superando poi la soggettività, che è mia in questo caso, o la vertenza singola, restituendo invece la parola alla condivisione, anche perché, come dire, in Italia è vero che l'Italia ha un processo molto più lento rispetto a quello che è il caso greco, il caso spagnolo o quello portoghese, però in Italia non è che siamo completamente a zero rispetto, infatti, alla conflittualità, insomma, non voglio parlare della questione di Genova, insomma, che ha attraversato questo paese, ma voglio parlare anche del dopo, voglio parlare delle lotte degli immigrati, della lotta della FIOM, voglio parlare del dicembre di quest'ultimo anno, no? Degli studenti e dei ricercatori, dove in qualche modo la rabbia sociale ha anche superato le forme di rappresentanza del ceto politico, no? Che in qualche modo intendeva cavalcare la protesta. Per cui, insomma, io credo che queste forme embrionali debbano in questo momento trovare un punto di convoglio, che può essere anche quello di utilizzare questo spazio che ci è stato regalato, insomma, è uno degli strumenti.
Senti, tu appunto parlavi giustamente di superamento della soggettività e della narrazione individuale, insomma, là così poniamo un pochino il problema anche sull'organizzazione, insomma, come dicevi tu, insomma, c'è una frammentarietà è un'atomizzazione delle, non solo delle storie di vita, insomma, ma dei lavoratori in generale, non solo precari, insomma, che sicuramente però ha superato quello che erano le organizzazioni tradizionali, se non fosse magari per la parentesi FIOM, insomma, ma sicuramente i sindacati confederali non sono più riconosciuti come interlocutori, cioè, come rappresentanti della condizione dei lavoratori oggi precaria, insomma, e non in generale, però insomma la condizione dei precarietà pone per quella che è la sua essenza, insomma, organizzativa del lavoro, ma anche sociale, una forma di rappresentanza e di organizzazione diversa. Ora, andando a troncare la parola rappresentanza, che può essere naturalmente veicolata e in forma diciamo plurale e non a capo di una persona, però sicuramente si pone il problema dell'organizzazione per poi appunto far emergere le problematiche, come dicevi tu, come in Grecia o in Spagna o in Portogallo, insomma, questo penso che oggi sia un punto deprimente.
Beh, io penso che sia un punto importantissimo, nevralgico e secondo me non risolvibile, ovviamente, così con un colpo di spugna, ma è un processo assolutamente lungo e lento, perché così come lo è il processo di individualizzazione sociale fortissimo, no? Per cui ci sta proprio la ricostruzione del legame sociale, una frammentazione del lavoro, come dici tu, una frammentazione delle soggettività, no? Qualcuno parla di modernità liquida, ovviamente. Il problema è proprio questo, che secondo me come dire, perché sono superate poi le forme novecentesche anche di coagulazione, no, delle forze di lavoro, sono superate gli schemi sindacali e partitici, perché non c'è, come dire, un luogo di rappresentanza, a mio avviso, che riesca a tenere insieme le tutele sul posto di lavoro e quelle che sono invece le tutele della vita, che riguardano più la questione del reddito, della qualità. E allora, come dire, gli strumenti indubbiamente della consultazione referendaria possono essere importanti, ma ci stanno tantissime altre esperienze di presa di parola, dalle esperienze nate da Porta Alegre, anche dal governo di alcuni stati, alcuni municipi, il bilancio partecipativo, l'Università dei Citoyens di Marsiglia, che è sicuramente un'importantissima esperienza di presa di parola dei cittadini. Sono delle piccole conquiste, ovviamente, che abbiamo, vogliamo dire delle buone pratiche che dobbiamo mettere in campo. Dobbiamo però porci un problema, secondo me, che continua a essere serio. Scusate la visione forse un po' leninista che io continuo ad avere.
No, vabbè, io personalmente sono d'accordo,
che non voglio. Tutta questa anche connettività di rete a un certo punto si dovrà confrontare con la politica, con la T maiuscola e con le forme di rappresentanza, cioè non si può far finta che questo punto non esista, perché in qualche modo si può organizzare dal basso, puoi anche come dire, iniziare a delle pratiche di laboratorio, di sperimentazione territoriale, dipendendo dalla cultura del territorio, della vita, no, delle tradizioni, però poi a un certo punto dovrai fare i conti con le forme di rappresentanza in qualche modo.
Sì, infatti comunque c'è insomma quella che chiami tu la crisi delle forme novecentesche, insomma, può essere più che altro intesa non tanto in quanto essere, insomma, in quanto forma organizzativa, ma anche e soprattutto nel merito, insomma, in quanto proposta politica, che non raccoglie più, insomma, il malessere comune e diffuso che c'è in questo paese, insomma, quindi il rilancio dell'auto-organizzazione, parola sempre, insomma, fresca e nuova, può essere un veicolo per appunto poi cercare di mettere insieme delle proposte politiche reali che comincino a creare, insomma, una forma di ricomposizione di classe, insomma, si chiamava una volta, però insomma, chiamiamola come ci pare, però una forma di ricomposizione sicuramente su parole d'ordine precise che mettono in campo, diciamo, progettualità politiche e non solo appunto l'indignazione che basta solamente come primo step, insomma, per poi sicuramente arrivare ad altro.
Assolutamente sì, ti ho detto, continuo a pensare che sia un nodo non risolto, che è un nodo ancora di grande ricerca, non solamente mia soggettiva, ma insomma di tutte le realtà. che si muovono socialmente e politicamente in questo paese, che stanno provando anche al di là dei sindacati e dei partiti a riorganizzarsi da decenni, insomma non è una cosa nuova. Ci sono delle forme che hanno funzionato, delle forme a loro volta sindacali, se vogliamo, no? Pensiamo all'USB, ai COBAS, pensiamo al movimento appunto ACTA dei lavoratori autonomi, e in altri luoghi di lavoro probabilmente queste forme invece sono più deboli e non riescono a coagulare, no, tutte le forze sociali in campo, per cui secondo me c'è una dialettica, no, da questo punto di vista, e bisogna saper ascoltare, come dire, soprattutto questi luoghi, come dicevo prima, i non luoghi dell'appartenenza, e cercare di capire come si fa a fargli prendere la parola.
Certo, adesso insomma cercando di
rendere non solo rappresentarli, insomma era questo che volevo dire. Quando io non mi sento di rappresentare il mondo della precarietà, lungi assolutamente da me.
Sì, anche perché poi si entrerebbe nella logica del
haterismo. Una parola pubblica è condivisa della condizione, no, della precarietà, è come dire, è una sfida enorme.
Interessante, insomma, sicuramente delimente. Per cercare di dare corpo, insomma, materiale all'analisi, insomma, un po' generale che abbiamo fatto, insomma, quali sono gli step che si stanno portando avanti? Insomma, c'è sia Montecitorio, ma anche nel particolare, visto che parliamo con te, insomma, anche come va avanti la vostra vertenza?
Allora, la nostra vertenza ovviamente non è slegata da questo casino che si è creato, chiaramente, anche perché consapevolmente o inconsapevolmente l'abbiamo mosso noi, però noi continuiamo con la nostra rete anche di indipendenti, insomma, al servizio della pubblica amministrazione, stiamo tentando di allargarci. Ovviamente questo spazio che ci è stato regalato ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con tante altre realtà che non vengono solamente da quelle agenzie appunto parastatali che lavorano al servizio della pubblica amministrazione centrale e periferica, ma che vengono anche dal mondo della pubblica amministrazione ormai, per cui il legame diciamo col mondo della scuola, ma anche col mondo della ricerca, l'ISPO, l'ISTAT, l'Istituto di Vulcanologia sarà assolutamente immediato nelle prossime settimane. Noi continuiamo con la nostra vertenza, nel senso continuiamo a chiederci qual è il senso appunto di queste agenzie che dovrebbero migliorare l'efficacia del lavoro delle pubbliche amministrazioni e lavorare su obiettivi alti istituzionali e strategici di pubblica utilità, qual è il senso rispetto poi alla gestione di quella che è la forza lavoro dentro questi luoghi, per cui stiamo, come dire, ripensando anche a formulare una nuova idea, no? Cioè nel senso che puntiamo in alto, partiamo da una vertenza specifica che è quella di non disperdere professionalità e competenze, che nel nostro caso specifico insomma manderanno a casa 350 persone alla fine di dicembre, ma anche quella di ripensare il ruolo di queste agenzie.
Senti, invece per quanto riguarda insomma l'organizzazione delle giornate sotto Montecitorio, come va? Quali sono gli appuntamenti? Magari li ricordiamo.
Allora, sì, gli appuntamenti, allora i precari della scuola, come sapete, sono lì a criticare il voto sul decreto sviluppo già da qualche giorno, sono in presidio permanente. Ieri c'è stato questo appuntamento che si è trasformato in una, diciamo, in una grande assemblea di piazza delle varie realtà del precariato, e ovviamente adesso c'è bisogno di tessere anche una collettività che rafforzi quel presidio, perché la scuola non ce la possono fare da soli, anche noi non ce la possiamo fare da soli, e ci sta un'assemblea giornaliera alle 18 di ogni giorno, quindi stasera e anche domani, fino all'appuntamento che vede appunto la votazione sul decreto sviluppo del 21 e la conta dei voti di fiducia del 22, per cui il 22 credo che sfocerà in una grande mobilitazione, spero che sfocerà in una grande mobilitazione. Stiamo lavorando per questo.
Sì, infatti cercando, da come ho capito, io ho partecipato insomma ieri un pochino all'assemblea, cercando appunto di arrivare non solo contro il governo, il voto di fiducia, ma cercando di mettere in campo insomma parole d'ordine, insomma, che riguardano diciamo problemi larghi e ampi di questo paese, che vanno oltre Berlusconi e berlusconismo, insomma, visto che molte pratiche sono condivise sia da destra che da sinistra, insomma parlo della redistribuzione della ricchezza, dell'aumento salariale, il reddito e quant'altro, insomma se noi arriviamo con determinate parole d'ordine chiare e forte possiamo anche superare l'impasse del cosiddetto berlusconismo, insomma, della mobilitazione contro Berlusconi, perché appunto il problema riguarda il sistema, in questo caso, e non il semplice governante.
È assolutamente così, però ovviamente, come dicevo, noi stiamo puntando in alto. Io sono stata la prima a richiamare anche nei miei interventi pubblici la dignità non solo materiale ma anche simbolica della vita, per cui io sono assolutamente d'accordo che è trasversale, diciamo, a chi ci governa, quindi a questa classe politica. Però io credo che la cosa più importante, cioè bisogna guardare assolutamente il cielo, però avendo presente anche la realtà delle cose, perché altrimenti poi si esce anche psicologicamente sconfitti,
certo,
credo, no?
Certo.
E quindi io credo che sia molto importante che innanzitutto riusciamo a non far passare il decreto sviluppo, riusciamo a sfiduciare questa classe politica che adesso ci governa e riusciamo soprattutto a chiedere le dimissioni, a ottenere le dimissioni del ministro Brunetta. Poi dopo vedremo, insomma, sicuramente non gli lasceremo prega, questo
non c'è dubbio, insomma, naturalmente. Va bene, Maurizio, noi insomma già siamo a l'una, il tempo scade, quindi sicuramente la radio continuerà a seguire le giornate di mobilitazione sotto Montecitorio. Con te sicuramente faremo altri aggiornamenti anche riguardo naturalmente la vostra vertenza, e insomma ti ringraziamo, se non hai da aggiungere altro ci risentiremo questi giorni.
Grazie mille, ho già parlato abbastanza.
Infatti, mi immagino. Va bene Maurizio, un abbraccio.
Grazie mille, grazie.
Ciao. Ok, noi andiamo a chiudere la trasmissione di oggi, naturalmente ricordando il conto corrente postale della radio 6180 4001, il telefono 06491750. Insomma, ricordiamo naturalmente gli appuntamenti alle 18 ogni giorno all'assemblea sotto Montecitorio, ma il presidio naturalmente è permanente giorno e notte 24 ore su 24, quindi invitiamo tutti i compagni a passare, a recarsi, insomma, a partecipare a queste giornate che sicuramente minimo arriveranno fino al 22, al voto di sfiducia al Senato contro Berlusconi. E insomma, ricordiamo anche l'occupazione del deposito ATAC oggi contro la svendita del bene immobiliare dell'ATAC in zona Ostiense. Insomma, con questo oggi è tutto, vi lasciamo al giornale radio di Radio Onda Rossa.
Non che sei una soluzione, che vuoi una rivoluzione, per fermare chi ne dice resta muto e sta bon.